buongiorno, domenica 23 ottobre, siete all'ascolto della Domenica dei Libri. Oggi in trasmissione iniziamo con un'intervista alla scrittrice americana Susan Minot, di cui Playground pubblica La Sera, uno straordinario romanzo sulla memoria, la passione, il caso che cambia per sempre la vita. Quindi con Francesco Cataluccio parleremo del libro di un saggista, filosofo francese, Michel Echaninoff, che racconta la storia dei cosmisti russi, un movimento futurista ed esoterico che anticipa molti motivi della cultura sovietica e russa del Novecento, dalla fede salvifica nella scienza alla rigenerazione dell'uomo. Sarà poi nostra ospite Valeria Gandus, che ha scritto un libro, Un angolo di pace, in cui ricostruisce la storia del padre Riccardo, ebreo rifugiato in Svizzera nel 1943, una storia di esuli che richiama, riecheggia quella di migliaia di altri esuli profughi oggi. Infine ci collegheremo con Gianni Pannofino, il traduttore della nuova edizione di un grande libro americano, Il lungo addio di Raymond Chandler, che viene pubblicato in queste settimane da Adelphi. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 23 ottobre. La Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa.
I feel good about it. I feel like it was a successful. I did just what I wanted.
Questa è la voce di Susan Minot, che ci parla dalla sua casa nel Maine, dove vive per parte dell'anno. L'altra sua casa è a New York. Allora, le ho chiesto come giudica oggi, a 24 anni dalla pubblicazione in inglese, era stata nel 1998, il suo romanzo Evening. E lei mi ha risposto che lo giudica bene, lo giudica un ottimo libro. Recentemente mi racconta, la cantina della sua casa nel Maine si è allagata e lì in cantina c'era il manoscritto originario di questo romanzo. Lei lo ha preso, lo ha messo ad asciugare e ha cominciato a rileggerne dei pezzi. È stata anche per lei l'occasione di tornare a questo libro ritrovandone tutta la forza.
Pulling apart the pages so they could dry. Yeah. So I looked at it again as a manuscript. You know, otherwise I wouldn't have sort of, you know, go back and look at your work.
Evening, La Sera, viene pubblicato in questi giorni da Playground con la traduzione di Bernardo Anselmi. Si tratta di una nuova occasione per rileggere, per leggere una grande e preziosissima scrittrice. Susan Minot, appunto, l'autrice di libri come Scimmie, come Incantamento, come La lingua dei cani e dei gatti. Una scrittrice che nella sua opera è riuscita, come pochi altri, a dare vita ai sentimenti del desiderio, della sessualità, dei legami familiari, ma anche ai tanti modi in cui le perdite, il lutto, il trauma influenzano e danno forma alle nostre vite.
You know, the original one was really more than I want to explore this character. It was what goes through a person's mind when they're on their deathbed.
Evening, La Sera, appunto nella traduzione italiana, racconta di una donna, Anne Lord, 65 anni, che sta morendo per un cancro. Mi dice Susan Minot che il progetto originario del romanzo prevedeva proprio di indagare che cosa succede nella testa, nella mente di una persona che si trova sul letto di morte. Ad Anne, infatti, non restano che poche settimane di vita. E mentre si trova appunto sul letto di morte, circondata da amici e familiari, spesso offuscata dai medicinali e dal dolore, dalla malattia, Anne torna ai ricordi, alle memorie della sua vita. Ed è così che riprende forma un ricordo lontano di quando aveva 25 anni. È il ricordo di un weekend, il weekend in cui un'amica di Anne celebrò il suo matrimonio proprio nel Maine. Anne in quel weekend incontrò un ragazzo di Chicago, era un altro ospite del matrimonio, Harris Arden, di cui si innamorò. Una passione bruciante, divorante, che esplode per l'appunto nel giro di pochi giorni, nel giro di un weekend. Qualcosa, come spesso succede nella narrativa di Minot, di completamente arbitrario. Perché proprio quest'uomo, si chiede Anne nel romanzo, in una pagina del romanzo, avrebbe potuto essere chiunque. Come per molte altre cose nella vita, non c'era una spiegazione.
Well, I would describe Anne first in the way that I became interested in her as a character. And I thought there are often people who seem unfeeling or
Anne, racconta Susan Minot nella nostra, durante la nostra intervista, è sempre apparsa una donna senza particolari sentimenti, sempre in controllo di se stessa, piuttosto fredda. Nel suo passato ci sono 3 matrimoni, 2 vedovanze, 1 divorzio, 4 gravidanze, tanti posti, tante città in cui è vissuta, soprattutto un figlio morto a 12 anni, di cui però lei non parla mai. È come se la vita, le delusioni, le disgrazie l'abbiano prosciugata, l'abbiano resa lontana, opaca, cancellata. Cancellando desideri e possibilità.
She's not looking at her life in order to say what did it all mean. I think she just goes like a cold person goes to a warm spot.
Yeah.
Right? And she almost.
Per questo appare tanto più straordinario che proprio sul letto di morte emerga questo ricordo di 40 anni prima. Anne, ci ha appena detto Susan Minot, non torna a quegli eventi per cercare di riconsiderare la sua vita, cioè non vuole cercare di capirla in qualche modo. Torna a quegli eventi quasi per caso, racconta Susan Minot. E questo è forse uno degli aspetti più straordinari e raffinati anche da un punto di vista psicologico di questo libro. Anne, cioè, non fa un bilancio della sua vita sul letto di morte come uno si aspetterebbe. Il ricordo di quel weekend si fa strada quasi per caso, come spesso avviene con i ricordi, no? Dopo essere rimasto sepolto per decenni. E mentre il ricordo emerge, emerge quello che davvero successe in quei 4 giorni. Anne si innamorò follemente del ragazzo di Chicago e quell'amore doveva essere per lei il perno su cui costruire una vita di passioni, di possibilità. Cosa che però per un altro evento tragico, inaspettato, non avvenne.
Trying to figure out how to live a life. It's challenging, Roberto.
Cercare di capire come vivere la vita è una sfida, mi ha detto Susan Minot durante l'intervista. Questo suo libro, tra l'altro, presenta molte analogie con il suo primo libro, il suo primo grande successo, Scimmie, in cui lei raccontava di una famiglia travolta da un lutto, da un trauma, un evento tragico e inaspettato, cioè la morte della madre in un incidente stradale, cosa che a Susan Minot è successa davvero nella vita. In La sera c'è qualcosa di simile, visto però al termine della vita, visto da una persona che sta morendo. Anne scopre improvvisamente che quei 4 giorni, quel weekend, l'amore per Harris sono stati il momento più alto della sua vita. Qualcosa che avrebbe potuto aprire tante strade, tante possibilità, ma che in realtà non ne ha aperto nessuna, perché appunto il caso ci si è messo di mezzo.
Everything changes in a second. Right?
La vita cambia in un istante, dice Susan Minot, citando una frase di un'altra grande scrittrice americana, Joan Didion.
Yeah, so I had, as soon as I kind of got the concept that she was going to be remembering these 4 days.
Alla fine La sera è un romanzo davvero splendido, scritto in una lingua elegante, purissima, come spesso succede per la narrativa di Susan Minot. Un romanzo con una struttura raffinatissima, forse almeno per me, il più bello e profondo di Susan Minot. Una riflessione sul tempo, sulla morte, sulla memoria, sul caso. Un romanzo che racconta cosa succede nella mente di una persona che sta morendo, ma che, come pochi altri, alla fine risulta ricco di vita.
And then just keep track of her in her as she was deteriorating.
Susan Minot, La sera, lo pubblica Playground, la traduzione è di Bernardo Anselmi, sono 305 pagine.
Dying. Yeah. Right? And just to try and keep track of that so that the delay.
I should have known I'd leave alone. Just goes to show that that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead or bad?
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio.
Buongiorno a voi.
Allora, tradizionale segnalazione della Domenica con te. Oggi ci parli di un libro pubblicato da poco, qualche giorno, dalle edizioni EO. Si tratta di Lenin ha camminato sulla Luna. Lo ha scritto un filosofo, giornalista francese di origini russe, Michel Elchaninov, che oggi è caporedattore di Philosophie Magazine. Tra l'altro lui ha anche scritto 5-6 anni fa un libro su Putin. Allora, questo Lenin ha camminato sulla Luna è il racconto, come dice il sottotitolo dell'opera stessa, della folle storia dei cosmisti russi. Francesco.
Sì, il lavoro che sta facendo Chaninov è molto importante per indagare il lato oscuro della cultura russa, sul quale oggi ci troviamo costretti ovviamente a riflettere. Nel libro, nella testa di Vladimir Putin, già c'erano alcuni accenni a questo aspetto, diciamo così, cosmico, questa idea cosmica che non è più un'idea nemmeno comunista, insomma, è un'idea però profondamente russa, E questo libro, diciamo, sia un po' l'approfondimento di quelle tematiche. Che cos'è il cosmismo? Il cosmismo è un movimento che si è diffuso in Russia a partire dall'Ottocento, che ha visto alcuni personaggi assolutamente eccentrici, mezzi scienziati, matematici, fisici, inventori, così, e però nello stesso tempo mistici, persone visionarie che avevano appunto una considerazione della religione greco-ortodossa estremamente legata a dei progetti, come vedremo, verso il futuro, che possono anche farci ridere, ma che hanno avuto una grande importanza. Il cosmismo ha come, tra i tanti, diciamo così, obiettivi, quello di sconfiggere la morte e risuscitare i defunti, creare organismi viventi, istituire una rete mondiale di comunicazioni, scatenare la potenza della mente, manipolare sia i fenomeni cosmici sia quelli atmosferici e colonizzare lo spazio.
Ecco, mi sembra un panorama, esatto.
Un vasto programma, che però appunto ci aiuta poi anche a capire tanti aspetti, per esempio, della rivoluzione russa. Per esempio, lui cita molto opportunamente un brano di Trotsky, che sicuramente tra i rivoluzionari era quello più anche legato all'utopia del comunismo, e tratto da letteratura e rivoluzione. L'uomo si porrà il fine di diventare padrone dei propri sensi, di elevare gli istinti alla vetta della coscienza, di renderli limpidi, di portare i fili della volontà fin dentro la sfera dell'occulto e del sotterraneo, e così di elevarsi a un nuovo livello e di creare un tipo biologico sociale superiore, un superuomo, se volete. Ecco, questo era Trotsky. Qui si capisce benissimo che alla base di queste idee, che noi oggi consideriamo un po' strampalate, c'è, l'abbiamo detto già altre volte, il rapporto con il Faust di Goethe, che in Russia ha trovato i maggiori interpreti e estimatori. Il maestro Margherita di Bulgakov non sarebbe stato possibile, ovviamente, senza il Faust di Goethe, che fu pubblicato nel 1808. Basterebbe pensare anche più recentemente che il film Faust di Alexander Sokurov, grande regista russo, del 2011, è l'interpretazione forse più profonda del Faust, che mette bene in luce come ci sia una concezione che la scienza, in questo caso soprattutto l'alchimia, però la scienza ci possa permettere di cambiare radicalmente l'uomo e il mondo. E radicalmente, ovviamente, rimanda all'idea della rivoluzione. E l'autore ci ricorda che, per esempio, Putin, appunto, nel 2007 a Kaluga celebrò in pompa magna un filosofo e inventore che si chiamava Konstantin Tsiolkovsky, nato nel 1957 e morto nel 1937, dicendo appunto che lui era uno dei padri del pensiero russo e che era fondamentale per la Russia anche di oggi. Altri due personaggi che vengono citati spesso nel libro sono Nikolai Fedorov e Vladimir Vernadsky, che sono altri due appunto mezzi scienziati e mezzi visionari, che pensavano che nulla di ciò che è spaziale ci è estraneo, che l'energia solare agisce direttamente sulla storia dell'umanità e che poi le azioni umane hanno il potere di modificare il cosmo intero. E questa unione appunto di misticismo e visionarietà, soprattutto in Fedorov, che era un personaggio fantastico, quasi letterario, tra l'altro corrispondeva, era in corrispondenza con Dostoevsky, lui faceva il bibliotecario, si opponeva al principio della proprietà, quindi distribuiva tutto quello che guadagnava ai poveri, non mangiava niente, dormiva in un baule e poi appunto morì di stenti. E lui aveva come principale programma, lui che era orfano, così, quello di resuscitare gli antenati già vissuti, e diceva che la scienza, soprattutto la scienza russa, aveva questa grande missione: resuscitare gli antenati già vissuti. Ovviamente, se però si resuscitano gli antenati già vissuti, poi nel mondo non ci sta più nessuno, e allora da qui viene fuori il problema di andare a colonizzare il cosmo. E quindi il comunismo a un certo punto arriva con questa idea di creare una nuova religione per rendere gli esseri umani immortali, e in fondo, dice l'autore, già la mummificazione del corpo di Lenin, che diciamo sì, rende molto perplessi, era già un tentativo di pensare a quando i morti verranno resuscitati.
Ecco, mi pare che ci sia di mezzo anche Gagarin, no, nel libro, Francesco.
Certo, Gagarin è il primo cosmonauta russo, è il primo cosmonauta in assoluto, tra l'altro, che va in cielo, compie questo viaggio sopra l'atmosfera, e se qualcuno ricorda, Gagarin disse due frasi fondamentali. La prima, che bello, la Terra è tutta blu, e la seconda frase che disse, non vedo Dio. Si guardava attorno e disse, io non vedo Dio. Era chiaramente un omaggio all'ateismo di Stato, che però appunto fece anche questo molto discutere, insomma, perché questo superuomo, questo personaggio che andava oltre i limiti della Terra, no, ci stava comunque già dicendo che è l'uomo che può superare i limiti che ha dato Dio. Nel pensiero russo, la tesi del libro è che proprio c'è questa idea, insomma, con la scienza l'uomo può diventare un qualcosa che colonizzerà e trasformerà non solo il mondo attorno a sé, ma il cosmo, l'universo.
Quindi Lenin ha camminato sulla Luna, la traduzione di Luisa Doplicher, sono 240 pagine, lo pubblica le edizioni EO. Grazie a Francesco Cataluccio, alla prossima.
A risentirci.
Qui alla Domenica dei Libri ci occupiamo di un libro che è uscito in questi giorni per Calamo Specchia, una casa editrice di Ostuni. Si intitola Un angolo di pace, un ebreo in fuga nella Svizzera del 43. Lo ha scritto Valeria Gandus, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Valeria.
Buongiorno.
Allora, Valeria Gandus, giornalista, per molti anni ha lavorato a Panorama. Allora, Un angolo di pace nasce dal ritrovamento, diciamo, del carteggio che il padre di Valeria, Riccardo Gandus, un commerciante milanese, tenne con amici, familiari, l'allora fidanzata, dopo la decisione di lasciare l'Italia subito dopo l'8 settembre. Allora, nel libro ci sono foto, documenti, articoli di giornale, ci sono brani del diario del fratello e della cognata, che è fondamentale, tra l'altro tra un momento vedremo anche perché. Allora, il tutto per ricostruire un'avventura individuale, esistenziale, singola appunto di Riccardo Gandus, ma anche collettiva. Furono 28.000 gli ebrei accolti dalla Svizzera nel corso del conflitto, molte migliaia invece vennero proprio respinte alla frontiera. Allora Valeria, una prima domanda: come sei arrivata a questa corrispondenza e poi quindi alla scrittura di questo libro?
Allora, io quando poi sono mancati i miei ho trovato varie cose, tra cui questa mole immensa di lettere, cartoline postali riferibili appunto al periodo in Svizzera. Erano molto disordinate, non veniva voglia di guardarle perché erano tutte così confuse, e le ho lasciate a mia volta in un cassetto per tantissimi anni. Tra l'altro queste cartoline, questa corrispondenza erano conservate insieme alle copie del Corriere della Sera del 38, dove vennero stampate le famose purtroppo leggi razziali, e anche la copia del Corriere della Sera dell'armistizio, quando Badoglio firmò l'armistizio. E insieme c'era anche la kippah, cioè il copricapo ebraico, e il talled che mio padre portò con sé in Svizzera. Vabbè, io sapevo di avere queste cose ma non le avevo mai guardate. Poi mi capitò di leggere un libro di Joelle Dix, che al secolo si chiama David Ottolenghi, e questo libro era sulla storia della sua famiglia in Svizzera, principalmente di suo padre, che era un ragazzo quando andò appunto a seguito dei suoi genitori in Svizzera. E leggendolo ritrovai tutti i nomi dei campi di cui mio padre mi aveva abbondantemente parlato. Cioè, io non avevo letto questa corrispondenza, però mio padre mi aveva sempre raccontato diffusamente della sua vita in quell'anno e mezzo di esilio. Allora a quel punto ho detto, ma diamogli un'occhiata, e così ho fatto.
Senti, allora, venendo proprio alla storia che tu racconti, tuo padre appunto scappa, lascia l'Italia dopo l'8 settembre, però mi sembra che tu scriva che lui capì molto presto, no? Subito appunto con il 38, con le leggi razziali, che le cose, cosa stava succedendo e che le cose si mettevano male, molto male per lui, per la sua famiglia, per gli ebrei italiani.
Beh, certo, non è che ci fosse difficile capirlo, perché mio padre perse già subito il lavoro. Lui era licenziatario per il Nord Italia delle macchine.
Sì, però tu racconti per esempio che ci fu una parte della famiglia che gli antiquà, no? È in quel senso, sì.
Allora, mio padre è antifascista. Mio padre capì subito, subito con l'avvento del fascismo, che non era cosa buona. E nel resto della sua famiglia c'era più indifferenza, forse il fratello anche era più accorto in questo, tant'è vero che furono i primi a darsi alla fuga dopo l'8 settembre, capendo che rischiavano moltissimo se fossero rimasti in Italia. Però il resto della famiglia era così, un po' poco avvertito sul pericolo incombente. Parlo proprio dopo l'8 settembre del 43, perché poi fino all'8 settembre del 43 gli ebrei vivevano con difficoltà, ma vivevano, si sentivano insomma in pericolo, ma non troppo. Dopo l'8 settembre fu chiaro, con l'arrivo dei tedeschi, che la loro sorte era segnata.
Ecco, senti, vuoi raccontare come tuo padre Riccardo Gandus arrivò in Svizzera, come riuscì a passare la frontiera?
Allora, lui partì con mia madre, che allora non ebrea, partì per la Svizzera, arrivò a Cannobbio, lì non so come si mise in contatto con uno spallone, cioè quelle persone che portavano ebrei, militari, oppositori politici in Svizzera attraverso dei percorsi particolari, quelli del contrabbando sostanzialmente, però poi tornò a Milano, perché questo spallone, di cui ho anche il nome perché lui lo scrisse in un'agendina che ho conservato, tornò a Milano a prendersi degli indumenti più pesanti perché faceva freddo in Svizzera. E quindi il passaggio avvenne con questo spallone il 23 di settembre del 43. La cosa straordinaria è che lungo il cammino si unirono a questo gruppo di ebrei di cui faceva parte mio padre, non era solo lui, c'erano due suoi amici e anche altre persone, si unirono anche suo fratello e sua cognata. Che
il fratello Aldo, no? La cognata Aldo. Annie.
Che si sono messi in contatto con lo stesso spallone indipendentemente da lui. Quindi casuale e felice combinazione.
Senti, Valeria, allora, una volta in Svizzera tuo padre viene trasferito in diversi campi, no? Tu li citi: Busserach, Lostorf, Les Avants, Raron, Piano San Giacomo, Magliaso. Ecco, allora, dalle sue testimonianze, tu racconti e scrivi, no? La vita era particolarmente dura e difficile. Ecco, vuoi raccontarci un po' che cosa tuo padre raccontava della vita appunto nei campi di internamento in Svizzera?
Allora, non solo lui, ma poi tutte le lettere che gli sono arrivate, il diario dei miei zii, si raccontano due cose sostanzialmente. La fame, perché mangiavano patate e poco altro, e la fatica fisica perché si lavorava in questi campi, e in questi campi facevi il contadino sostanzialmente, o il boscaiolo, tagliavi gli alberi sulle montagne alte, in mezzo alla neve, piantavi e spiantavi patate. Era un lavoro molto pesante. Le donne venivano invece mandate in campi dove facevano lavori femminili, lavavano gli indumenti degli altri rifugiati, cucinavano, facevano cose del genere.
Senti, allora, a me è venuto in mente, anche leggendo il libro, tra l'altro tu lo dici anche diffusamente, no? Non furono soltanto gli ebrei che cercarono in molti casi rifugio in Svizzera, ma ci furono anche apolidi, ci furono i perseguitati politici. A me è venuto in mente, ecco, no? Mi è venuto in mente, per esempio, di aver letto, probabilmente appunto tu tra l'altro lo sai molto bene, cioè Strehler, Comencini, furono tutti internati in questi campi di Svizzera, no?
E dirò di più: Serbanenko, il giallista, fu in campo con mio padre. Non l'ho scritto nel libro perché non so in che campo Me l'aveva raccontato a voce questa cosa, una piccola parentesi.
Ecco, comunque loro raccontano, tra l'altro Strehler fa i suoi primi esperimenti registici in questi campi, no? E tu tra l'altro è una cosa che racconti anche te di tuo padre e che tuo padre appunto raccontava, cioè in questi campi gli internati facevano, certo erano appunto, la vita era terribile, però facevano teatro, facevano musica, c'erano forme di intrattenimento anche, no? Che vennero prodotte.
Certo, allora diciamo che erano tutte persone che volevano vivere, ma non solo sopravvivere, ecco, questo è importante, e quindi si attrezzavano per avere dei diversivi. Per esempio io ho i copioni, non proprio copioni, forse un sommario dei numeri di due riviste, sì, che erano organizzate in due campi in cui venne rifugiato mio padre.
Tuo padre era un commerciante, no?
Sì, è un commerciante, però amava molto la musica, sì, era un Eva che amava il teatro, eccetera, quindi era un entertainer, diciamo, anche nella vita.
Senti, a un certo punto l'intera famiglia Gandus riesce a riparare in Svizzera.
Sì, in tempi diversi, allora i primi due fratelli, Aldo e Riccardo, passano subito, dopodiché per mesi non hanno nessuna notizia della loro mamma, che aveva 72 anni, mia nonna all'epoca, delle altre sorelle, tranne una che era al sicuro in Svizzera, e dei loro familiari. E questa era una cosa molto angosciosa, perché non c'era modo di corrispondere. Mio padre stesso non riusciva ad avere notizia da mia madre, che era in Italia, perché non era facile corrispondere, era illegale la corrispondenza con le persone rifugiate in Svizzera. Però piano piano vengono a sapere che in modi più o meno avventurosi tutti i membri della famiglia in tempi diversi appunto riescono ad approdare in Svizzera. E dentro la fine del 43, proprio la sera di Natale, arriva la notizia che anche la mamma era riuscita insieme a una figlia e al genero e al consuocero ad approdare in Svizzera.
Senti, l'abbiamo citato diverse volte, tuo zio, il fratello Aldo, no? Che mi pare sia stata una figura essenziale, perché per molti mesi l'unica persona della famiglia con cui tuo padre riuscì a parlare, a comunicare, era proprio il fratello Aldo, no? Che si trovava appunto anche lui nei campi.
Sì, sì, certo. Erano due fratelli molto diversi che si trovarono a condividere un destino comune. E sì, mio padre, mio zio poi appunto scrisse questo diario con sua moglie Annie, molto importante, perché c'è anche, come dire, contestualmente un'analisi di quello che succedeva nel resto del mondo. Ci raccontano in questo diario la loro vita al campo, ma anche come procede la guerra. Nota bene che in Italia non si sapeva niente, ovviamente, data la censura. In Svizzera invece c'erano le notizie dell'avanzamento, per esempio, dell'armata russa verso ovest, si sapeva che ci sarebbe stata un'invasione da parte dell'Inghilterra attraverso la Manica in Francia, insomma si seguiva molto la guerra, e mio zio riporta anche queste cose.
Senti, una curiosità, allora tu lo dici, no? In alcuni di questi campi tuo padre incontrò degli ebrei che erano osservanti, soprattutto quelli che appunto venivano dall'est Europa. Ecco, allora da queste esperienze in qualche modo l'ebraismo di tuo padre ne uscì trasformato, rafforzato?
Allora è difficile spiegarlo, ma vedi, essere ebrei non sempre corrisponde a essere religiosi. Uno può sentirsi profondamente ebreo senza osservare la kasherut, cioè tutte la kasherut che riguarda il mangiare, ma tutte le mitzvah, gli obblighi religiosi. Mio padre non è mai stato un ebreo osservante, e a maggior ragione non lo poteva essere in questo campo di Raron, dove c'erano solo ebrei osservanti polacchi, dal quale ha voluto andare via il prima possibile. Però è sempre stato profondamente ebreo, anche se non era osservante.
Senti, una domanda, Valeria. Tu, insomma, tu hai detto anche prima che tuo padre ti ha raccontato, no? Ti raccontava quando eri bambina questa esperienza. Ecco, come te la raccontava?
Ma guarda, mi ha raccontato tutto. Allora, io sono cresciuta, a differenza di altri figli di ebrei che non hanno saputo quasi niente perché le famiglie hanno preferito buttarsi alle spalle le esperienze brutte, fin da piccola mi ha raccontato quello che succedeva nei campi di sterminio in Germania, poi la sua vita nei campi in Svizzera, mi ha dato da leggere il diario di Anna Frank quando ero alle elementari. È stato un modo molto naturale, erano avventure comunque, non le raccontava con un piglio di dolore, ma come di un'esperienza di vita dura, ma con un'enorme gratitudine nei confronti della Svizzera che gli aveva salvato la vita e grazie alla quale io ero nata. Quindi, insomma, diciamo che la raccontava con enfasi anche, ma non con recriminazioni particolari.
Senti, allora un'ultima domanda, Valeria, tu l'hai detto adesso, no? E tra l'altro lo scrivi: senza l'asilo della Svizzera non avrei potuto scrivere questa storia. Tuo padre fu per l'appunto tra i fortunati, no? Che riuscirono a passare, eppure poi la Svizzera, e lo racconti anche nel libro, rifiutò l'asilo a migliaia e migliaia di ebrei, per esempio quelli che fuggivano dall'Austria. Citi tra l'altro Paul Grüninger, no? Il capitano della polizia di San Gallo, che si batté per tenere aperte le frontiere, fece passare centinaia, forse migliaia di ebrei, venne condannato, no, per questo, per abuso d'ufficio. Ecco, allora è un tema che inevitabilmente ci riporta all'oggi e che è forse, appunto, per finire, la ragione anche che ti ha fatto scrivere oggi questo libro.
Certo, chi è stato profugo o chissà le storie dei propri familiari profughi non può che guardare con grande attenzione, grande empatia a tutti gli altri profughi. Cioè, gli ebrei sono profondamente, anche la comunità di Milano, voi lo sapete che a Binario 21 hanno accolto i rifugiati di varie parti del mondo, insomma, è terribile quello che succede e la vita sostanzialmente oggi è ancora peggiore ovviamente per quelli che arrivano dall'Africa, mentre i profughi che sono arrivati dall'Ucraina hanno avuto una vita da profughi in Italia certamente molto più agevole. Ma io ho scritto questo libro avendo ben presente quali sono e quanti sono i profughi di oggi e come non vengono accolti abbastanza bene, anzi vengono molto più spesso respinti.
Un angolo di pace, un ebreo in fuga nella Svizzera del 43, lo pubblica Calamo Specchia. Mi dicevi che bisogna ordinarlo, no? alla casa editrice, o lo si trova su Amazon e su altri siti di commercio di libri?
Sì, è una piccola casa editrice appena nata, non ha ancora un distributore. Il libro è anche molto bello graficamente, insomma, sì. Ci tengo a dirlo perché è un bell'oggetto anche.
Sì, ci sono le foto, comunque, i documenti infatti.
Sì. Lo si trova su Amazon, su IBS o scrivendo all'editore, al suo sito che è calamospecchiaedizioni.com. Lo trovate comunque su internet facilmente.
Allora, sono 100 pagine, è stata nostra ospite, l'autrice del libro, Valeria Gandus. Grazie Valeria.
Grazie a voi, grazie.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. L'ultima segnalazione della trasmissione di oggi la dedichiamo alla ripubblicazione per Adelphi di uno tra i grandi classici della letteratura noir americana, Il lungo addio di Raymond Chandler. Si tratta del sesto romanzo di Chandler in cui appare l'investigatore privato Philip Marlowe. Chandler considerava questo il suo libro migliore, un romanzo ricco più di altri di riferimenti anche personali, lo vedremo tra un momento. C'è per esempio uno scrittore ubriaco ubriacone, Roger Wade. Il libro tra l'altro è costellato di suicidi e Chandler lo scrisse in un periodo particolarmente difficile della sua vita. La moglie Sissy stava morendo e lo scrittore precipitò in una crisi profonda e pensò anche appunto in quel momento al suicidio. Allora, il libro esce negli Stati Uniti nel 1953. La prima traduzione italiana di Bruno Oddera è del 1955. L'autore della nuova traduzione per Adelphi è Gianni Pannofino, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a tutti.
Ecco. Grazie. Allora, Gianni Pannofino ha tradotto, oltre a Chandler, Philip K. Dick, John Irving, Holman, Jonathan Latham e molti altri. Allora, Adelphi ha pubblicato tra l'altro altre opere di Chandler, Addio mia amata, Il grande sonno, tradotte anche queste da Gianni Pannofino. Allora, senti Gianni, Gianni Pannofino, ti faccio una prima domanda che riguarda il tuo lavoro di traduzione e di traduttore in questo caso. Com'è tradurre Chandler? Che difficoltà ci sono, se ci sono, e che lingua hai voluto rendere?
Guarda, domanda già difficile, ma ti dico, di sicuro non sono un grande esperto di questo genere o comunque di questo tipo di letteratura. Ci sono sicuramente persone che hanno detto e diranno cose più interessanti, ma io sono stato scelto e mi è stata affidata questa ritraduzione dell'opera completa a partire dal Grande Sonno. In quel periodo io casualmente mi ero imbattuto in una edizione critica americana di quest'opera, tra l'altro curata da Jonathan Latham, che è un altro autore che io ho tradotto e che aveva a sua volta fatto delle parodie del genere, che casualmente anche quello io avevo tradotto in epoca proprio preistorica. E niente, mi sono molto aiutato con le informazioni che ho trovato su questa edizione e poi su tutto quello che c'è, cioè sulla marea di roba che si trova in rete, sia a livello di blog vari di appassionati, sia a livello di studi accademici su tutta una quantità di aspetti che si possono poi ritrovare in Chandler.
E ci sono difficoltà, cioè, come dire, ci sono particolari difficoltà nella traduzione di Chandler, secondo te, in italiano, oppure è un autore che, come dire, non è difficile rendere poi in italiano?
No, ci sono delle difficoltà specifiche legate al fatto che lui ha questo tipo di scrittura che è a volte minuziosissima nella descrizione, per esempio, dei gesti dei personaggi durante i dialoghi. I dialoghi sono molto serrati, ma spesso un po', come dire, sibillini a volte. Allora la gestualità che viene un po' resa aiuta, come dire, a cogliere delle sfumature che poi magari si rivelano utili 150 pagine dopo, no? Su questo punto qua siamo molto soffermati con anche i redattori, perché poi io, diciamo, non è che sia l'arbitro indiscusso di questa operazione, nel senso che ovviamente mi confronto con tante persone e magari in questi casi qua qualche piccola cosa la si sfuma, certe altre invece si salvano, in modo da rendere poi in maniera coerente il tutto. Lui scriveva con un occhio probabilmente, o comunque con un'esperienza anche da sceneggiatore, perché aveva firmato varie sceneggiature e di suoi film erano state fatte sceneggiature a opera di sceneggiatori famosi o di scrittori famosi addirittura. Se non vado errato, Faulkner aveva fatto una sceneggiatura di un suo famoso film. Poi su ogni frase c'è da discutere, le sue immagini sono famose, cioè le sue similitudini o le sue metafore così sono oggetto di studio approfondito nell'accademia e vabbè, io lì mi faccio da parte, appunto lascio parlare magari qualcuno che ne sa di più.
Senti, hai guardato la traduzione di Oddera del 55 o, come dire, preferisci concentrarti su di te, sul tuo lavoro, senza guardare quello che è stato fatto nel passato?
Ma guarda, è un problema che forse altre persone risolvono in maniera diversa, ma nel mio caso io tendo a evitare di andare direttamente sulle traduzioni altrui, cioè cerco di fare un lavoro, anzi faccio un lavoro fondamentalmente mio, e nei punti che mi paiono controversi o diciamo di difficile interpretazione vado poi eventualmente a cercare soluzioni. Di solito siccome ai tempi forse non c'era internet e comunque gli strumenti a disposizione, anche linguistici per certi versi, non erano quelli che ci sono adesso, certi passi che sono quelli magari più ostici o così, di solito scopri che nelle vecchie traduzioni, quelle molto vecchie, venivano in qualche modo tagliati o saltati. Mi è capitato la stessa cosa ritraducendo, appunto, come dicevi, Philip Dick, in quello che in Urania si chiamava L'uomo del gioco a, del gioco a premi. Era un'edizione molto carina e tutto quanto, però poi quando l'ho ritradotto mi sono reso conto, anche perché volevo andare a vedere certe soluzioni, mi sono reso conto che c'erano dei tagli, insomma. Però poi non solo quelli italiani, si va a cercare eventualmente su punti controversi anche sulle traduzioni francesi, spagnole, tedesche, con l'aiuto di persone che magari hanno una conoscenza approfondita di queste lingue.
Ecco, allora non l'ho fatto all'inizio, forse dovrei dire qualcosa, sono dimenticato, sulla trama che è piuttosto complessa, no? Ruota attorno ad una coppia, Terry e Sylvia Lennox, lei viene trovata morta, lui viene accusato dell'omicidio, si suicida in Messico, questa storia si intreccia a un'altra coppia, Roger Wade, che appunto uno scrittore ubriacone, la moglie Eileen, Roger ha avuto una storia con la moglie di Lennox, ecco, non dico di più innanzitutto perché è parecchio complicato e poi perché magari alcuni ascoltatori hanno già letto il romanzo e agli altri, diciamo, non voglio togliere il piacere della lettura, no? Senti Gianni, Adelphi sta svolgendo da alcuni anni un lavoro di riscoperta di autori che erano considerati di genere, no? Simenon, Fleming, tra l'altro mi pare che Chandler venisse anche quando veniva tradotto in italiano veniva in qualche modo massacrato, cioè venivano tolte intere parti. Ecco, pensi che per quanto riguarda Chandler questo lavoro di rilettura abbia un senso, cioè sia un autore che in qualche modo deve essere riletto e riscoperto?
Ma secondo me sì, diciamo, lui è un autore che secondo me è abbastanza famoso, cioè al punto che lo conosce anche la gente che non sa chi è, non l'ha mai sentito nominare.
Ci hanno fatto un film famoso, no, anche sul romanzo Lungo Addio.
Sì, ne ha fatti diversi, sì. I suoi romanzi, che lui è proprio, non so come dire, la persona che ha in qualche modo codificato quell'immagine del detective privato che si muove nella città un po' corrotta, tra persone insomma moralmente un po', come dire, discutibili, diciamo, fa un lavoro anche di critica, se vuoi, sociale. Penso a Mike Davis, non so se avete presente, il critico è un po' tutto, cioè, però lui è un sociologo, filosofo, ecco. Lui è un autore che ha scritto un libro che si chiama La città di quarzo su Los Angeles e va a scavare proprio nella letteratura locale e individua Chandler come un prototipo di questo tipo di critica della società americana.
Ecco, tra l'altro era... scusa se ti interrompo, Oreste Del Buono che considerava Chandler l'inventore del poliziesco realistico, no? Proprio per sottolineare questa dimensione di critica sociale delle sue opere di cui tu adesso stai parlando.
Sì, ecco, anche Oreste Del Buono è stato tra i traduttori di Chandler, ha avuto una sua funzione nel trasporlo, diciamo, all'interno della nostra, come dire, del nostro dibattito, credo.
Senti, allora, di solito si dice che nel Lungo Addio, rispetto alle altre opere, Marlowe, l'investigatore, no, appare più malinconico e crepuscolare. Ecco, sei d'accordo, avendo tradotto anche le altre due per Adelphi?
Sì, sì, come forse dicevi tu all'inizio, poi lui era in una fase anche della sua vita abbastanza critica, per cui di sicuro è il suo tentativo, come dire, estremo di creare un'opera letteraria che andasse anche un po' al di là del genere pure semplice, no? Ma poi lui è ricco di riferimenti letterari e culturali, sempre, come dire, spesi con molta parsimonia e con molta poca, credo, supponenza, almeno così mi sembra, con molta semplicità. E anche rispetto a quell'aspetto che tu dicevi dello scrittore che viene raffigurato all'interno del Lungo Addio, no? Questa parte qua è molto bella del libro, in cui osserva nei panni di Marlowe, diciamo così, oppure Marlowe osserva questo scrittore e ne fa anche una critica bonaria, ma anche piuttosto radicale, che è chiaramente anche un'autocritica, una forma di autocritica, però direi che come opera è ambiziosa e di fatto secondo me riesce anche a centrare il bersaglio.
Senti, un'ultima cosa, allora, questo fa parte di un progetto di traduzione di Chandler per Adelphi che va avanti, adesso immagino che tu probabilmente sei coinvolto, quindi ci saranno altre opere di Chandler, no, che verranno tradotte e pubblicate quindi nei prossimi mesi?
Sì, nei prossimi mesi non lo so, però io ho già consegnato un'altra traduzione già prima del Lungo Addio, che però è stata posticipata proprio per far uscire invece quest'altro, poi ce ne sarebbero altri tre.
Ok. Allora, Il Lungo Addio, la collana è quella di Fabula per Adelphi, sono 437 pagine, è stato nostro ospite il traduttore dell'opera Gianni Pannofino. Grazie Gianni.
Grazie a voi, ciao, a presto.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. A domenica prossima. Ciao!